Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ben ritrovati 10 di aprile per questa rubrica che si chiama appunto Speciale Medicina e falsi miti. Mario Staffolani al microfono e dall'altra parte c'è la dottoressa Annalisa Silenzi. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a voi.
Bene, ricordo che questa trasmissione va in replica anche la sera, quindi naturalmente chi ci sta ascoltando nell'ora serale è anche per voi naturalmente una buona serata, e poi che voi potete intervenire con i vostri messaggi WhatsApp o WhatsApp audio, e vi ricordo il 335 5367 709 per appunto porre tutte le domande, i quesiti, i dubbi che volete girare la dottoressa Annalisa Silenzi. La prima è la signora Vincenza di Fabriano, che ci ha mandato un messaggio: l'acqua minerale in bottiglia è più leggera rispetto a quella del rubinetto?
Allora, in alcuni casi sì, soprattutto se scegliamo acque oligominerali, che possono essere appunto con un contenuto di minerali inferiore, quindi anche l'acqua del rubinetto può risultare più pesante al gusto proprio perché più ricca di minerali. Se poi la domanda è quale delle due è migliore, in realtà è una questione in primis di gusto e anche di tolleranza un po' personale, nel senso che se non abbiamo indicazioni particolari per scegliere delle acque oligominerali, l'acqua del rubinetto va benissimo, è comunque molto ricca di minerali che al nostro organismo servono, quindi va benissimo berla. In caso in cui invece per prescrizioni mediche magari o consiglio da parte del medico sia necessario bere delle acque un pochino più leggere, quindi meno ricche di minerali, l'acqua in bottiglia sicuramente è una soluzione migliore da preferire, ecco. Comunque entrambe sono delle soluzioni validissime.
Bene, e allora ringraziamo la signora Vincenza per questo messaggio. Adesso ci spostiamo a Treia. Riccardo ha scritto: in questi giorni si sente parlare di farina di tipo 1 per le ricette. Che farina è? È migliore della 00? Io aggiungo, Riccardo, scusami se mi permetto, io al supermercato, visto che questi giorni al supermercato devo andare io a fare la spesa, anzi vado solo io, ho trovato la farina 1 o la farina 2, poi dopo, se la dottoressa vuole rispondere anche a me, prego.
Certo, in realtà sono dei numeri che indicano la raffinazione della farina. Cioè, per quanto riguarda la raffinazione, i tipi di farina disponibili vanno dalla 00, che è la farina più raffinata in commercio e che viene definita appunto fior di farina proprio perché è la più raffinata, e che contiene solo la parte interna del chicco. Più ci spostiamo invece con il numero, quindi andiamo dalla 0, 1, 2 fino ad arrivare alla farina integrale, più questo grado di raffinazione viene meno, e quindi nella farina ritroviamo anche altre parti, per esempio della crusca, che è la parte più esterna del chicco, che è invece più ricca sia diciamo di fibre che anche di minerali. Quindi diciamo, da un punto di vista nutrizionale, la farina integrale è quella migliore proprio perché più ricca di nutrienti, e così anche le altre, magari la 2 è quella più vicina alla farina integrale, mentre la 0 è quella più vicina alla farina 00 e quindi quella un pochino più raffinata. Però ovviamente ognuna di queste è utile per l'impasto che andiamo a fare, perché ovviamente ognuna di queste farine si lavora anche in modo diverso, quindi non sempre una è migliore dell'altra in assoluto, ma magari proprio per gli impasti che andiamo a fare ci può servire una farina rispetto ad un'altra. Quindi ecco, bisogna sceglierla in base al risultato che vogliamo ottenere, anche perché magari la farina integrale spesso è quella più ricca di nutrienti, ma è anche quella un pochino più difficile da lavorare, proprio perché un pochino più forte come farina. Quindi
ecco, se poi il consiglio arriva da una donna, da una dottoressa che è brava anche ad impastare, così ci dicono le cronache, sto scherzando naturalmente dottoressa, beh, dobbiamo fidarci. Riccardo e Mario in questo caso sono stati accontentati. Sonia di Camerino scrive: il latte senza lattosio ha un sapore più dolce, significa che contiene più zucchero?
Allora, ha un sapore più dolce ma non contiene più zucchero. Questo per una questione chimica, nel senso che il lattosio è uno zucchero che è composto da due zuccheri più piccoli. Immaginiamola una molecola composta da due unità più piccoline, che nel latte senza lattosio queste due unità vengono liberate perché vengono già digerite, insomma vengono introdotte in modo già digerito proprio per non chiedere al nostro organismo di digerirle. Queste due unità più piccoline hanno un potere dolcificante maggiore e quindi il nostro latte risulta molto più dolce. Però è solo una questione, ecco, di gusto e di palatabilità, proprio perché hanno un potere dolcificante maggiore. Ma da un punto di vista calorico ovviamente non cambia nulla. La quantità di zuccheri all'interno che ritroviamo è esattamente la stessa. Quindi da un punto di vista calorico non cambia nulla, da un punto di vista di gusto capisco perché risulta più dolce proprio per questa questione chimica, ecco.
Ecco, anche questo è molto, molto interessante come segnalazione, ringrazio dunque Sonia Di Camerino. Ho ancora un'altra domanda, vi ricordo il numero WhatsApp 335 5367 709, mandateci le domande perché noi naturalmente grazie alla dottoressa Annalisa Silenzi rispondiamo tutti i giorni. Dicevo, l'altra domanda: ho la pressione alta, il medico prima di farmi il farmaco mi ha detto di cambiare stile di vita con l'alimentazione, a cosa devo fare attenzione? Anche perché in questi giorni, cara dottoressa, cambiare stile di vita non è che sia così facile, comunque.
Lo so. Però dobbiamo pensare un po' più diciamo alla totalità, no? della nostra vita quotidiana e del nostro stile di vita, non solo limitarlo a questi giorni. E questa è un'indicazione importante proprio perché l'ipertensione in realtà fa parte di una classe di malattie che vengono un po' definite le malattie dello stile di vita, proprio perché hanno uno stile di vita scorretto, fatto di alimentazione scorretta, sedentarietà, fumo o alcol come principali fattori di rischio. Cioè significa che andando a modificare questi fattori di rischio scendono tantissimo sia i valori della pressione sia il rischio di determinate patologie. Per quanto riguarda la pressione alta, per quanto riguarda l'alimentazione, innanzitutto dobbiamo fare attenzione a quello che è il peso corporeo, proprio perché una situazione di sovrappeso è già un fattore di rischio importante, non solo come peso sulla bilancia, ma anche come distribuzione del grasso corporeo. Sicuramente si sarà a tutti venuto all'orecchio il fatto delle circonferenze, della circonferenza vita, no? Non solo per una questione di modelle, ma proprio perché una circonferenza vita molto elevata, che supera magari i 94 centimetri per gli uomini e gli 80 centimetri per le donne, è una circonferenza vita a rischio, proprio perché significa che il grasso si accumula a livello viscerale e diventa non solo un tessuto di accumulo, ma un vero e proprio organo, diciamo, che va a influenzare l'infiammazione, lo stato infiammatorio dell'organismo e va ad aumentare appunto il rischio di insulinoresistenza e tante altre patologie. Quindi innanzitutto il peso corporeo. Da un punto di vista alimentare i consigli sono sempre quelli di impronta mediterranea, quindi seguire una dieta principalmente mediterranea e fare attenzione al sale. Il sale che significa? È un nutriente che al nostro corpo ovviamente serve tantissimo, ma che nelle nostre abitudini in realtà introduciamo in maniera eccessiva. Ci basti pensare che in realtà all'interno degli alimenti è già contenuto del sodio, quindi già noi introduciamo una quantità sufficiente di sodio. Tutto ciò che andiamo ad aggiungere in più è una quantità che può aumentare sia i livelli della pressione sia i livelli di rischio che abbiamo detto prima. L'Organizzazione Mondiale della Sanità più o meno ci dà un'indicazione di 5-6 grammi di sale al giorno, che ovviamente noi non dobbiamo stare a contare con la bilancia al grammo e al milligrammo, però dobbiamo fare attenzione ad alcune scelte che facciamo, proprio perché, come abbiamo detto, il sale è già contenuto negli alimenti, dobbiamo un po' fare attenzione al sale che aggiungiamo poi in più. Quindi tutto quello che aggiungiamo magari nella cottura della pasta, nel condimento degli alimenti e nella scelta di quegli alimenti che sono molto più ricchi di sale, che sono gli alimenti trasformati, conservati, gli alimenti industriali, gli snack, che non sono solo gli snack salati ma anche i prodotti da forno dolci. Se ci facciamo caso, quando andiamo al supermercato e prendiamo magari un pacco di biscotti, di cereali, prodotti comunque dolci, merendine, nella lista degli ingredienti troviamo anche il sale, proprio perché viene aggiunto sia come nutriente che dà sapore all'alimento, sia come sostanza che aiuta la conservazione, quindi viene aggiunto proprio per tantissimi motivi, e quel sale ovviamente fa la differenza. Se poi pensiamo di sommare tutti questi alimenti nell'arco della nostra giornata, ovviamente ci accorgiamo che facciamo ne aggiungiamo e ne consumiamo una quantità molto elevata. Quindi fare attenzione a questi alimenti industriali e alla scelta degli alimenti conservati, quindi gli affettati, i formaggi, i prodotti in scatola. Fare sempre attenzione alla quantità di sale contenuto e variare questi alimenti, che sono quelli un pochino più al limite, un po' di più all'interno della settimana, alternandoli con tutti gli altri. Ecco.
Diciamo di non mangiarli spesso, diciamo, esatto, così, in maniera molto,
esatto,
più. Benissimo. Siamo andati oltre, è stata esauriente stamattina, come sempre, naturalmente, la dottoressa Annalisa Silenzi. Noi naturalmente vi facciamo tanti auguri, anche se noi a mezzogiorno ogni giorno ritorniamo. Di nuovo, grazie alla dottoressa Annalisa Silenzi.
Grazie a voi e buona Pasqua.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.